Lo vediamo, lo viviamo, siamo in piena emergenza legata al costo dell'energia. Venerdì i ministri competenti dei paesi dell'Unione Europea sono riuniti a Bruxelles in un consiglio straordinario e hanno parlato dell'impatto dei prezzi elevati del gas sul prezzo dell'elettricità e quindi a catena anche del prezzo di tantissimi altri prodotti. Lo viviamo appunto tutti i giorni nel pagare le bollette e nel fare la spesa e ovviamente sono temi collegati, no? C'è la crisi climatica sicuramente, l'inflazione, la crisi energetica che in cui si è introdotta a gamba tesa la guerra in Ucraina. Abbiamo pensato di chiedere a un compagno, Marco di Cagliari, che ringrazio e saluto molto, di farci un po' una disamina, forse fare un passetto indietro, ecco, e partire dalla questione della transizione e quindi passare poi alla questione dell'urgenza del gas russo.
Ciao a tutti e a tutti, sempre un piacere essere collegato alla radio. Dunque, la transizione energetica o ecologica che dir si voglia trova le sue origini dagli anni 70 ed è fondamentalmente un processo globale che è la risposta che il sistema capitalista ha sviluppato per ovviare ai limiti dello sviluppo e al collasso planetario che trova la sua rappresentazione nella crisi climatica causata da ovviamente le conseguenze dell'accumulazione dello sfruttamento capitalistico del mondo degli ultimi 150 anni. La transizione si configura come un processo a lungo termine, un passaggio tra i vecchi mezzi di produzione energetici basato su le fonti a combustibile fossile, e quindi si parla di carbone, petrolio, gas, che sono considerate ormai in quantità finite, quindi si arriva, sono proprio agli sgoccioli delle riserve mondiali di petrolio, ad esempio, e che utilizzano delle tecniche estrattive considerate estremamente inquinanti, come ad esempio il fracking, un passaggio a nuovi mezzi di produzione basatosi su le fonti di energie rinnovabili, che sono l'energia del sole, il vento, l'idroelettrico, le biomasse. Su questo passaggio, ovviamente, che ripeto di lunghissimo termine, si stanno scontrando sia le relazioni economiche che quelle politiche che ovviamente i rapporti sociali. Alla base di questo passaggio diciamo che ci possiamo individuare due punti nevralgici. Dunque, il primo è il gas. Il gas è un combustibile fossile che è ugualmente dannoso agli altri sia nella sua estrazione che in tutta la filiera di produzione di energia elettrica al quale è al centro, ma è considerata l'energia ponte, diciamo, tra i vecchi mezzi di produzione e quelli nuovi. Sarebbe quella che dovrebbe garantire il successo graduale di questa transizione. È al centro del dibattito mondiale per via dello scontro tra Russia e Ucraina, nel senso ne parlano tutti i giornali, la Russia adesso vuole chiudere definitivamente i rubinetti verso l'Occidente, l'Occidente si sta cercando di formare delle alleanze tra nuovi fornitori, l'Italia in particolare ha guardato a Emirati e Algeria, come testimoniano i viaggi di Maio e Descalzi, presidente di Eni. Questa urgenza viene anche vista come alcuni progetti prima lasciati sotto il tappeto o dalle tempistiche molto più lente abbiano invece preso molto vigore e stiano pressando i diversi territori. Noi in Sardegna ne abbiamo due, uno è il Galsi, che in realtà in questo momento appare ancora fermo, si tratta di un metanodotto che va dall'Algeria, passa per la Sardegna e va verso il continente, e soprattutto invece il progetto di SNAM, che prevede la costruzione di un metanodotto in tutta la parte occidentale dell'isola solamente per creare delle basi di stoccaggio del combustibile fossile per permettere il rifornimento delle navi mercantili che passano accanto all'isola. La questione del stoccaggio per il gas è fondamentale, perché in questo momento perché la crisi del gas non è ancora scoppiata interamente? Perché tutto sommato le basi di stoccaggio del gas in tutta Europa erano abbastanza buone, erano abbastanza fornite, in Nord Europa un po' meno, però ad esempio in Italia erano completamente a posto, diciamo, e adesso stanno iniziando ad essere abbastanza in difficoltà, quindi la crisi del gas è ancora deve ancora venire. Se lo Stato non riesce a assicurarsi queste nuove alleanze, potrebbero avere dei seri problemi a livello di produzione di energia, a livello di insomma costi di vita ancora più forti di quelli che stiamo vedendo. L'altra questione fondamentale arriva appunto sulla questione dell'energia rinnovabile. Ora, le energie rinnovabili si basano su effettivamente nella loro figura ultima, ovvero la paleolica o il pannello solare, dei mezzi di produzione energetica effettivamente puliti, nella misura in cui non producono CO2, che è il male della nostra epoca. Tuttavia è importante dire che la filiera di produzione delle fonti di energia rinnovabile, quindi della paleolica e del pannello fotovoltaico, così come di tutte quegli strumenti che vengono definiti green, come la macchina elettrica, comporta una ulteriore, se non ancora più grave, estrazione di materiali preziosi e ancora più limitati di carbone, petrolio e gas sulla crosta terrestre. Parlo dei metalli e delle terre rare, che sono a livello di mercato completamente controllati dalla potenza cinese, almeno il 98% sia a livello diretto che indiretto è in mano agli interessi dell'economia e dello Stato cinese. Si pensi ad esempio che 7 su 10 delle società più forti sul campo del fotovoltaico al mondo sono tutte cinesi, che hanno fatto un lavoro di abbassamento e di lotta competitiva sul mercato, arrivando a proporre dei costi 30% inferiori rispetto a quelli del fotovoltaico costruito in Occidente. Questa è la potenza della Cina in questo momento, quindi un completo attacco al mercato occidentale, che lo rende dipendente tutto sommato sia dalle sue forniture che dalla sua estrazione che dalla sua stessa messa in opera degli impianti. Quindi l'utilizzo di queste terre rare è fondamentalmente un polo di mercato, un polo di controllo delle risorse molto importante a livello geopolitico, è un altro possibile terreno di conflitto, l'Africa, il continente africano è stato al centro di questo conflitto da anni in maniera silenziosa, l'Asia pure ha avuto dei conflitti basati su questo, inizieremo a vederne anche in Europa, visti momenti di conflitti probabilmente diversi, ma a loro modo comunque forti, come ad esempio l'apertura di nuove miniere in Occidente, penso alla miniera di titanio in Liguria, o si parla di miniere di litio sulle Alpi, insomma. Questi metalli rari sono al centro della attenzione capitalistica. Un'altra questione importante è quella legata al nucleare, che è anche un po' al centro del dibattito politico di queste prossime elezioni italiane, cioè nel senso che la destra si fa paladina di un ritorno al nucleare, e vediamo come invece stati come la Francia, che hanno vissuto una politica energetica molto incentrata sull'efficienza delle sue centrali, adesso è in piena crisi perché le centrali andrebbero tutte quante ammodernate e non hanno né i soldi né la possibilità di farlo tutto d'un tratto. Il nucleare è considerato dai più ottimisti tra gli scienziati come l'energia più pulita in assoluto, il futuro dell'energia per la società umana. Ovviamente c'è un piccolo problema a livello di malfunzionamenti possibili molto, molto frequenti, che basterebbe ricordare Fukushima o Chernobyl per rendersi conto che si parla di problematiche non da poco, e infatti non ci vuole un genio per capire che il nucleare è un grosso problema contro il quale dovremmo rapportarci.
Intanto grazie mille. Poi volevo arrivare a quella che abbiamo definito qualche giorno fa parlando questione meridionale, e proprio di questo fine settimana una notizia che ho letto su Al Jazeera, che parla del record di temperatura dell'estate che sta finendo in Europa, che ha provocato grande siccità e lo sappiamo benissimo, anche incendi, e la Commissione Europea ha affermato che le temperature medie da giugno ad agosto sono state di mezzo grado Celsius più alte rispetto al record precedente, che era quello dell'anno scorso, del 2021, e solo ad agosto l'aumento di temperatura arriva quasi a un grado, 0,8 gradi Celsius. Quello che afferma la Commissione Europea, oltre a questi nuovi record di temperatura, è che c'è anche un nuovo record per l'energia solare quest'estate, che ha ridotto, ovviamente ancora non di molto, però la necessità di importazione di gas naturale. Sembra infatti che il blocco delle 27 nazioni abbia generato il 12% della sua elettricità dall'energia solare da maggio ad agosto rispetto al 9% dello stesso periodo dell'anno scorso. Come vogliamo, insomma, vogliamo commentare queste notizie appunto mettendole a confronto con la necessità di una transizione ecologica, e se ti va vorrei anche che ci parlassi un po' della tua realtà, quella sarda.
Sì, dunque il surriscaldamento globale prodotto da quella che è la crisi climatica prevede questo innalzamento di temperature drastico, che dovrebbe raggiungere dei termini irreversibili a seconda del rapporto che si legge di giorno in giorno cambia anno, 2050, 2060, 2030, non si capisce, ed è al centro di tutta una serie di narrazioni che l'Europa e le grandi agglomerati mondiali tirano fuori per fare allarmismo e fomentare quella che viene definita ecoansia. E quindi dire entro il 2050 dovremo ridurre di 55% le nostre emissioni di anidride carbonica per far sì che la Terra non aumenti la propria temperatura di 2 gradi Celsius, che renderebbe irreversibile tutta una serie di condizioni. Questa è la narrazione, esempio, dell'Europa, del piano Fit for 55, della COP25, insomma. Questo è il livello che ci viene presentato. Nella pratica gli effetti climatici sono effettivamente molto molto violenti, hanno delle conseguenze sul territorio che sono legate fondamentalmente alla invivibilità di alcune zone e alla desertificazione vera e propria di alcune zone, e soprattutto di una fascia particolare di mondo che potremmo in maniera politica definire come il sud del mondo, quindi sia a livello geografico ma anche a livello di termini di egemonia e subalternità, nel quale rientra sia il sud del mondo appunto a livello geografico, ma anche quelle zone di entroterra, quelle zone di interland, come le chiamerebbe qualcuno, caratterizzate da un forte spopolamento o appunto questa desertificazione in atto. Si tratta di terre che nel Mediterraneo conosciamo benissimo, come l'Andalusia, la costa greca, tutta la fascia del Maghreb e chiaramente anche il nostro meridione, la Sardegna, tutte zone che su cui il cambiamento climatico sta avendo degli effetti molto forti a livello di temperature. Si parla di tropicalizzazione di queste aree, tanto che, ad esempio, fare un esempio veloce, cioè le conseguenze di questo riscaldamento globale sono che si sta coltivando la vite in Polonia, cosa mai successa prima, e si sta iniziando a sostituire quelle che c'erano in Sicilia con coltivazioni di avocado e mango, perché le temperature sono tali che la vita non è più una cosa così tanto sostenibile, mentre invece si riesce a coltivare bene queste altre colture più tropicali. Quindi davanti a queste condizioni di calore e condizioni meteorologiche differenti, tra cui entra ovviamente tempeste e quindi vento più forte, questo sud del mondo, che quindi caratterizzato da queste condizioni già di per sé favorevoli a quelle che sono le energie rinnovabili, quindi ad avere molto sole e molto vento, ad esempio la Sardegna, nota per la sua estate lunghissima e il suo maestrale forte, questa convergenza chiamiamola idoneità energetica, questa idoneità geografica, quelle che sono le esigenze di queste nuove fonti di energia rinnovabile, converge con, guarda caso, una idoneità più politica del chiamiamolo coefficiente di sfruttabilità che questi territori hanno, ovvero si tratta per lo più di zone assolutamente subalterne, assolutamente già sfruttate da tanto tempo da capitale e Stato in maniere differenti ogni territorio un po' a modo proprio, che si vedono imposte l'ennesima forma di estrazione delle proprie risorse, di utilizzo del proprio territorio per interessi esterni alle comunità sul territorio, per cui molti parlano di colonialismo energetico. E infatti i territori che sono più colpiti da questa valanga di progetti di energia rinnovabile, da paleoliche su terra o offshore a grossi, enormi campi fotovoltaici, sono proprio quelle zone che
uno potrebbe dire che abbiano già dato a livello di sfruttamento capitalistico. La nostra isola è un esempio palese, ma possiamo anche parlare della Sicilia, della Puglia, ancora, abbiamo già detto l'Andalusia, la Grecia, il Maghreb, insomma tutte queste zone che sono in questo momento sotto una lente di ingrandimento da parte di investitori di tutto il mondo, ovviamente non si limita all'Europa, ma cioè, è inutile dirlo, il Messico ad esempio è un altro posto dove i compagni e compagne stanno morendo per mano di queste società energetiche. Per rimanere però con lo Stato italiano, diciamo che l'Italia a livello di transizione non è messa benissimo, anzi è in una crescita molto lenta della produzione di energia rinnovabile. Questo è dovuto sicuramente al fatto che le lobby dell'energia fossile in Italia sono molto forti, Eni e Snam in primis, ma è anche perché, e questo ad esempio è portato avanti maggiormente dal PD in campagna politica, la burocrazia dovuta a in generale l'infrastruttura e alla costruzione in particolare di questo tipo di progetti è molto lenta. C'è una burocrazia estremamente fangosa, estremamente dettagliata, in cui si passa da livelli nazionali, livelli regionali, livelli provinciali, livelli comunali, quindi insomma tutta una serie di documenti che passano, che si perdono, insomma non si è molto scarsi su questo piano qui, il che è per territori come il nostro una grossa fortuna, chiaramente. Per cui ci sono enormi investimenti che vengono da quei patti europei di cui accennavo prima, per trasformare queste zone del sud, soprattutto il meridione e le isole, in vere e proprie batterie da affibbiare a queste regioni, a queste zone, il ruolo di produrre questa energia verde, che poi verrà tranquillamente condotta in altre parti del continente. Ad esempio in Sardegna, per parlare più in termini locali, noi abbiamo due centrali a carbone che dovrebbero vedersi ridurre la propria produzione entro il 2028 tramite un piano regionale. Abbiamo la questione di Snam che vuole costruire il metanodotto, come abbiamo già detto, e la propria raffineria del Mediterraneo, la Saras, che comunque non accenna a chiudere, anzi. Quindi questo problema legato alle fonti fossili, che si scontra con una pianificazione scriteriata, cioè un'invasione selvaggia del territorio sardo per quanto riguarda l'impianto di produzione di fonti rinnovabili. Si parla di più di 120 progetti di eolico e fotovoltaico a terra e 20 campi di eolico a mare giganteschi, di cui solo uno tra questi riuscirebbe a sostituire le due centrali a carbone da solo. Ne vogliono fare 20, quindi viene da chiedersi, questa energia che viene prodotta in Sardegna, che già soddisfa il proprio fabbisogno energetico, dove andrà a finire? La risposta sta proprio, andrà a finire in continente, e si sta andando a costruire una infrastruttura energetica per trasportare questa energia tramite cavo sottomarino che va dalla Sardegna alla Sicilia alla Campania, il cosiddetto Tyrrhenian Link, per far sì che i territori come la Sardegna diventino delle vere e proprie batterie, e qui il termine colonialismo energetico è completamente calzato. E col fatto che estraggono le materie prime, in questo caso sarde, le convertono in una valuta che ha valore per lo Stato, e poi ce la rifanno pagare ancora più salata, perché ovviamente qua le bollette non sono certo diverse da altrove, anzi a volte sono anche più care, perché ci fanno pagare di più il trasporto. quello che ci possiamo aspettare è che questa, che quindi fondamentalmente la transizione energetica in Italia permetta un benessere, mi sembra esagerato, però comunque una continuità della vita secondo i valori consumistici del primo mondo, soprattutto al nord, sulle spalle ancora una volta di un sacrificio che si vorrebbe far fare al meridione e alle isole per ospitare in maniera massiccia queste fonti di energia rinnovabile. Di questo, ripeto, il PD è il principale complice. Quello che ci si può aspettare è che questa produzione di energia rinnovabile, sebbene vada ad accontentare i pacchetti europei, innanzitutto devasti completamente il territorio e renda ancora più invivibile e desertificata gran parte della nostra isola e dei territori del sud. Quindi i campi fertili che rimangono verranno utilizzati per impiantare pannelli fotovoltaici, ad esempio. O le migrazioni e le correnti migratorie dei pesci verranno toccate dagli impianti offshore, insomma, o delle paleoliche in generale. Ma soprattutto non vedrà alcun tipo di cambiamento, questo ad esempio il PD lo sostiene, ma è una falsità, nel costo dell'energia. Perché per arrivare alla questione bollette e chiudere, il problema del costo dell'energia in questo momento non è non è solo legato al fatto che, cioè nel senso che l'energia verde non costa meno, anzi costa di più, perché la filiera di produzione è molto più cara. Si potrebbe pagare meno il trasporto, forse, ma le bollette in questo momento costano tanto per due motivi. La prima è che il gas, con la guerra in corso, ha ovviamente avuto un innalzamento del prezzo altissimo per motivi di competitività di mercato, le scorte stanno iniziando a finire e quindi già nel 2021 c'è stato un innalzamento del costo del gas e adesso chiaramente è andato a picco. È andato in forte crescita, pardon. Dall'altra c'è un altro fattore che è proprio il costo dell'energia sul mercato libero. Cioè l'energia che nel 2020 costava 20 euro a megawatt è arrivato a fine 2021 a essere 120 euro a megawatt e adesso nel 2022 è a un livello estremamente insostenibile. Questo è il motivo per cui le nostre bollette sono così alte. Quindi non è il costo di trasporto a variare in qualche modo. Quindi chi dice che le energie rinnovabili taglieranno i costi delle bollette sta fondamentalmente mentendo, perché tra l'altro gli impianti di Stato sono pochissimi, sono soprattutto di grandi imprenditori, grandi società che controlleranno questa produzione di energia, che poi venderanno quello che hanno prodotto sul mercato libero al costo che decideranno loro, che sarà competitivo, sarà alto, e lo Stato dovrà semplicemente adeguarsi ai loro prezzi. E chi ne pagherà? Le conseguenze sono noi che paghiamo le bollette e chi sta al sud, noi che abbiamo visto trasformare per sempre la nostra terra in una selva di paleoliche e pannelli di silicio.
Sì, questi erano la voce e i ragionamenti del compagno Marco dalla meravigliosa terra sarda, che saluto e ringrazio tantissimo. Ho pensato di fare un po' un focus sull'energia per appunto tutta la questione, diciamo, impellente legata al gas russo, quest'ultimo summit europeo con la questione del price cap. E le ultime riflessioni ci portano alla questione caro bollette, e sappiamo che c'è un percorso di lotta a Torino, soprattutto nel quartiere Vallette, per l'autosospensione dal pagamento appunto delle bollette.